Ci siamo, Padre Pio.
Sì. 10 euro per un panino.
Sono le 7. È un menù.
È una specie di pranzo.
Di menù. No. Sì, sai.
Bene. Allora, ci siamo. Domenica prossima è la prima domenica di Avvento. Vi ricordo i testi della liturgia. Prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, capitolo 63, dal versetto 16 al capitolo 64, versetto 8. C'è qualche ritaglio di mezzo, ma questo comunque è il testo, da 63:16 a 64:8. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo primo, dal versetto 3 al versetto 9. Il salmo per la prima responsoriale è il salmo 80. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 124. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Marco. Il Vangelo secondo Marco sarà dominante quest'anno nel tempo ordinario, ma già in questa prima domenica di Avvento leggiamo nel Vangelo secondo Marco, capitolo 13, i versetti da 33 a 37. Con la prossima domenica, dunque, la Chiesa ci convoca per entrare nel sacro tempo di Avvento, ci inviterà così a partecipare alla grande veglia che ci condurrà fino a contemplare il mistero natalizio della venuta nella carne umana del Figlio di Dio. Ma più esattamente ancora, la Chiesa ci convoca per entrare nella grande veglia che orienta tutta la storia umana verso la venuta gloriosa del Signore alla fine dei tempi, quando ritornerà a noi, Lui che è salito al cielo nella sua carne di uomo, che è la nostra stessa carne umana. Ancora una volta siamo all'inizio dell'Avvento, ancora quest'anno, nel silenzio e nella più sobria semplificazione di ogni cosa, lasciando che l'afflusso della folla per il nuovo menu di McDonald's non ci coinvolga. D'altra parte, l'autunno è ormai avanzato, l'arrivo dell'inverno non manca l'appuntamento, anche se la temperatura di questi ultimi giorni è ancora molto tiepida. Tutto ci suggerisce espressamente la necessità di ritrovare il valore primario, il senso interiore di ogni realtà. Anche la natura si ritira nel suo intimo, il mondo riposa, la Chiesa ci chiama al raccoglimento e alla veglia. Ma questo è anche il tempo delle forti speranze, il tempo delle gioie più pure, più intense, più povere e più feconde. Affrontiamo questa prossima settimana e le settimane che seguiranno in tempo di Avvento con atteggiamenti di fiduciosa e pacata esultanza. I cristiani che ci hanno preceduto ci hanno istruiti e ancora ci accompagnano nella invocazione incessante: vieni, Signore Gesù. Amen. Leggiamo nel libro del profeta Isaia il testo che vi citavo, capitolo 63, dal versetto 16. Pier Francesco, leggi pure.
Perché tu sei nostro padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna, per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità, perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo, siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici e le genti tremino davanti a te. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Signore, non adirarti fino all'estremo, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Ecco, guarda, tutti siamo tuo popolo.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco. Siamo alla fine del capitolo 13, la fine del discorso apocalittico del Signore, gli ultimi versetti, da 33 a seguire. Pia, leggi.
Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quanto è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate.
Grazie. E allora, ecco qua. Ritorniamo al Salmo 124. Siamo alle prese con i canti delle ascensioni, i canti del pellegrinaggio. Dopo la lettura del Salmo 123, una settimana fa, possiamo ritenere che per il nostro pellegrino quel tumulto che lo ha agitato profondamente nell'animo, quel tumulto si è placato, è come se quei pochi versetti di cui siamo occupati a suo tempo ci fosse data testimonianza di un travaglio che in realtà ha determinato in lui il superamento di uno stato di inquietudine, di amarezza, di sconforto, di delusione, che si è poi man mano evoluto in modo tale da renderlo testimone di una misteriosa vicinanza, di una presenza che lo accoglie e che ha conferito in un modo o nell'altro al suo vissuto, anche senza poterne dare subito dei riscontri operativi, ma nuove dimensioni, un nuovo respiro, nuove aperture nella dimensione appunto di un'accoglienza disponibile a tutti quei nuovi incontri che man mano sta registrando, che sono stati anche sul primo momento, dopo certamente un attimo di entusiasmo, come leggevamo nel Salmo 122, sono stati motivo poi di preoccupazione, motivo di disagio, qualcosa non ha funzionato, ed ecco la disponibilità a nuove relazioni, nella gratuità di quell'esperienza di un'accoglienza che lo coinvolge e che egli stesso intuisce, almeno questo, intravede che sia un suo nuovo modo di stare al mondo, di affrontare adesso l'incontro con Gerusalemme e con tutti coloro che vi abitano e vi sono pellegrini alla pari di lui. E quel desiderio di innalzamento che apriva il Salmo 123 si è poi man mano evoluto nel senso di quella presa di coscienza di essere alle prese con la presenza del mistero santo di Dio che invade le misure della nostra miseria umana. Pietà di me ha invocato ripetutamente, ed ecco il piegamento, l'abbassamento, come la prostrazione del mistero santissimo del Dio vivente che si è dimostrato abile e sollecito nel sollevare quella condizione di miseria di cui il nostro pellegrino sta facendo esperienza in modo così sofferto, come abbiamo constatato. Ed ecco anche in questo sazietà, quel desiderio di innalzamento adesso è, per così dire, saziato nella presa di coscienza di come la presenza santissima del Dio onnipotente ed eterno lo raggiunge nella miseria di coloro che sono schiacciati, che sono derisi, che sono umiliati. Qualcosa del genere sta sperimentando lui stesso, ma è un momento di straordinaria presa di coscienza per quanto riguarda la sazietà del suo vissuto, come egli ha annunciato, ed ecco come questa relazione con il mistero che ha toccato profondità sempre più sconosciute a lui stesso nell'intimo del suo animo umano, ed ecco questa intimità della relazione gli consente adesso di essere sempre più sintonizzato con rapporti di comunione con tutto ciò che è presente nel contesto dell'ambiente, nella relazione con le persone, le cose, gli eventi che man mano lo coinvolgono, dal momento che oramai sta prendendo direttamente contatto, anche in senso fisico, con la meta del grande viaggio, e quel che sta sperimentando nell'intimo del suo animo è allo stesso tempo l'occasione per ritrovarsi aperto, disponibile a quelle complesse e articolate, di per sé anche problematiche, quelle che sono state cause di disagio nel primo momento per lui stesso, con tutto quello che la scena nella quale ormai è entrato gli offre come occasione per ricapitolare il suo vissuto. Ed ecco il Salmo 124, il nostro Salmo, che ha esattamente tutte le caratteristiche di una ricapitolazione di un vissuto che nel caso specifico è il viaggio ormai avvenuto. Ormai il pellegrino è giunto a Gerusalemme, è vero, ancora non è entrato nella città, ma si è avvicinato. In qualche maniera possiamo immaginare che si è accampato in quella località ancora esterna rispetto alle mura della città, dove sostano i pellegrini. È la sera del primo giorno, dopo che è giunto in vista di Gerusalemme, ha percorso l'ultimo tratto del cammino, si è avvicinato, tutta quella problematica a cui alludeva il Salmo 123, e adesso, ecco, il nostro pellegrino riposa, per così dire, al bivacco della sera. Sono state superate, poi si ripresenteranno a modo loro, quelle situazioni di disagio che hanno disturbato il suo primo approccio alla città, incertezze, delusioni, amarezze, la percezione di negatività pesanti che non aveva evidentemente in nessun modo nemmeno immaginato. Ebbene, adesso tutto questo è superato, è un momento di sereno e pacificato riposo. Vi dicevo, potete ben immaginare, il nostro pellegrino e altri con lui e come lui, forse attorno al fuoco, nella sera di quel primo giorno. È un momento di incontro, è un momento di scambio, è un momento dedicato ai racconti, e il nostro pellegrino racconta, e il nostro Salmo 124 si sviluppa in due sezioni che facilmente riconosciamo. Anche la redazione grafica del testo nella Bibbia di Gerusalemme ne dà un riscontro inconfondibile: una prima sezione che è esattamente un racconto, e la seconda sezione che spiega quel che è successo, ed è in questo modo che viene davvero testimoniato da parte del nostro pellegrino la sazietà di un cammino che adesso è giunto al riposo. Può parlarne di quello che è successo, come avviene in quel momento di sosta, dopo che si stanno scaricando le tensioni, si stanno allentando preoccupazioni che ha sperimentato nel corso del viaggio, e poi quest'ultimo diretto incontro con Gerusalemme, che gli abitanti di Gerusalemme e gli incontri che lì per lì lo hanno messo duramente alla prova, ma tutto è superato e il nostro pellegrino può raccontare, e altri possono raccontare, il momento in cui ciascuno è messo nella condizione favorevole per ricomporre l'ordine della sua vicenda, ricostruire lo svolgimento del viaggio e raccontare. E questo racconto, che riguarda in realtà il tempo trascorso nel cammino per giungere a Gerusalemme, in realtà diventa un racconto che attraverso l'esperienza di quel cammino, una tappa particolare nel cammino di tutta una vita, diventa il racconto di quello che è stato il filo conduttore, il motivo portante, la spinta che dall'interno ha sostenuto e strutturato tutto il cammino della sua vita. Lui racconta, altri ascoltano, altri a loro volta racconteranno, e anche il nostro pellegrino ascolterà. Tant'è vero, vedete, che qui il Salmo si apre con una affermazione in prima persona plurale che rimanda all'eco di qualcuno che è in ascolto e che partecipa a suo modo a quello stesso racconto, con il silenzio di chi riceve quella comunicazione, ma anche con la sollecitudine di chi a sua volta racconterà. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Vedete, c'è un ritornello nel canto del Salmo, c'è il rinvio a qualcuno che riecheggia il racconto che si apre adesso, per come si esprime il nostro pellegrino, con questo esplicito riferimento all'accompagnamento di cui egli ha fatto esperienza, per come il Signore si è preso cura di lui. E vedete, il Salmo poi riprende: se il Signore non fosse stato con noi, e quel che segue. Ma è molto importante che ci rendiamo conto di come il Salmo, che da testimonianza di quello che è stato il vissuto personale, e il nostro pellegrino si è messo in gioco in prima persona, ricordate il Salmo 123, là dove già c'è stato un passaggio dalla prima persona singolare alla prima persona plurale, e adesso qui siamo in pieno, alle prese con una testimonianza che il nostro pellegrino vuole esplicitare in prima persona plurale, ancora una volta, proprio così. Può raccontare quello che riguarda lui, la sua vita, il suo cammino, la sua esperienza, la sua storia, e d'altra parte è come se fosse proprio direttamente consapevole. Nessuno può impedirgli di confermare la certezza che nel racconto con cui parla di sé, nel racconto nel quale sintetizza la sua propria storia, può trovare riscontro, sempre rispettando l'originalità del vissuto di ciascuno, ma può trovare riscontro la storia di ogni altra persona, quelli che sono lì accanto a lui, altri pellegrini come lui e altri che sono ancora viandanti in giro per il mondo. Dice noi, Il suo vissuto è stato così intensamente maturato ormai nella sua esperienza personale, per cui paradossalmente, ma questo diventa per noi molto istruttivo, è perfettamente convinto che quello che è avvenuto nel suo cammino particolare è da raccontare, nel senso che certamente in un modo o nell'altro incrocia, certamente in un modo o nell'altro interpreta, offre almeno criteri validi di interpretazione al cammino affrontato da altri nella loro storia, nel loro pellegrinaggio, nella loro vita. Ed ecco, vedete, tutto dipende dalla presenza del Signore. Con noi, traduce la nostra Bibbia, in realtà il testo ebraico dice lanu, cioè per noi, è una presenza non soltanto di accompagnamento, ma una presenza che ha espresso e dimostrato attenzione, premura, sollecitudine, per noi. La traduzione in greco e poi in latino, in nobis, usa la preposizione in noi, in modo tale che quantomeno la traduzione in greco e quindi in latino allude a una presenza che addirittura diventa immanente, si introduce nel vissuto, è una presenza che è stata sperimentata come una istanza che dall'interno ha animato e sostenuto i suoi passi. Ma se il Signore non fosse stato con noi, già, se il Signore non fosse stato con noi, che cosa sarebbe avvenuto? Ed ecco, dal versetto 3-2 a seguire, il nostro pellegrino può rievocare quelle che sono state le esperienze, direi proprio le avventure di quella che lui chiama aggressione. Quando uomini ci assalirono, ecco, cos'è avvenuto? Ma noi non siamo informati a questo riguardo, forse nel suo racconto lui ingigantisce le cose a modo suo, ma le dice non per dare spettacolo e fingere chissà quale esperienza straordinaria, quando in realtà le cose si sono svolte in modo anche più piatto e più normale, ma si è reso conto davvero una volta che è arrivato a Gerusalemme che è nella condizione adesso di raccontare respirando questo momento serale che favorisce il riposo, si rende conto di come se adesso si trova in questo luogo, in questa condizione di pacificante consolazione, davvero tutto quello che è avvenuto nel corso del viaggio assume le dimensioni di una straordinaria rivelazione della presenza che l'ha accompagnato. Straordinaria perché? Perché ha dovuto affrontare l'aggressione. Uomini, qui è termine Adam detto al singolare, che però appunto ha un valore perfettamente inteso e dimostrato dalla traduzione plurale nella nostra Bibbia. C'è un Adam, c'è una umanità, c'è stato un incontro con l'umanità. E vedete, un'umanità considerata non soltanto come quelle presenze che in un modo o nell'altro hanno accompagnato il suo viaggio, hanno incrociato i suoi passi, qualcuno con cui ha avuto a che fare, ma è la sua stessa umanità che nel corso del viaggio è emersa, si è espressa in maniera tale da contribuire anch'essa, quell'umanità che prerogativa del suo stesso vissuto, come di quelle presenze con cui ha avuto a che fare, e quella umanità ha assunto aspetti preoccupanti, angoscianti, addirittura mostruosi, dice qui, qualcosa di animalesco, una forza distruttiva, una forza infernale, dice poi il testo che abbiamo sotto gli occhi, se lo si mette in parallelo con il capitolo primo, versetto 12 del libro dei Proverbi. Dunque, quando uomini ci assalirono, un avversario che lo ha messo alle strette. Ma notate bene, subito, come già vi dicevo, bisogna considerare che qui il nostro pellegrino sta rievocando quella che è stata l'esperienza del disagio, troppo poco, l'angoscia, la paura, in rapporto a incontri con personaggi pericolosi, ma pericoli che, vedete, è in grado adesso di rievocare non soltanto come impatto con presenze esterne aggressive, ma come un baratro che gli si è spalancato dentro, una vertigine che ha avvertito nel momento in cui si sono aperte le zone più profonde e per certi versi più oscuri del suo stesso animo, della sua stessa coscienza umana, e la vertigine della paura. Uomini mi aggredirono, avversari, figure, personaggi che hanno fatto da ostacolo nel suo cammino, ma ecco, la tensione sperimentata in lui stesso come quella stretta che nell'animo umano toglie il fiato e che al momento opportuno si trasforma poi in uno squarcio spaventoso, per cui è il suo stesso animo umano che assume la fisionomia di un baratro in cui sprofondare e restare così prigioniero. Qualcosa di infernale per davvero, infatti qui dice: ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira, le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti acque impetuose. Notate due immagini, l'immagine della vampa, quando qui dice nel furore della loro ira, qui c'è di mezzo una vampa infocata, la vampa della cattiveria che ci uccide da vivi, quella cattiveria che ci stringe là dove la nostra vita è soffocata. Anche in questo caso, vedete, sì, incontri con personaggi minacciosi, prepotenti, invadenti, pericolosi, violenti, tutto quello che possiamo immaginare. Non avevamo notizie a questo riguardo, ma collera, come dice qui, che è da intendere, questo già vi stavo dicendo, come l'accendersi della cattiveria. come i rischi, i momenti di pericolo, le situazioni impervie, o anche semplicemente l'impatto con realtà, momenti, luoghi sconosciuti. Ed ecco come nell'animo umano emergono ipotesi di comportamento, vie di soluzione, emergono pensieri, progetti, propositi, sentimenti di cattiveria. Tutto è possibile? Tutto è possibile l'inferno. Ed ecco la prima immagine, la vampa della cattiveria. Ma c'è una seconda immagine, l'immagine di un diluvio. Un diluvio di acque tumultuose, dirompenti, un'onda che è caratteristica di una corrente travolgente, vedete, le acque ci avrebbero travolti, ha dovuto guadare dei fiumi? Probabilmente sì, ma qui vedete ancora una volta è un'immagine che allude a difficoltà come ben comprensibile nella esecuzione empirica del viaggio, ma difficoltà che riguardano proprio l'esperienza di questa arroganza, anche in questo caso vedete, qualcuno che ha incontrato ma qualche dinamica che è emersa, è andata come traboccando dal fondo del suo stesso animo, il diluvio dell'arroganza come leggiamo qui ci seppellisce, lui ne parla in prima persona plurale, è il suo racconto personalissimo, ma sa di dire qualcosa che il coro dei presenti che stanno ascoltando in silenzio e che stanno a loro volta commentando e racconteranno al loro turno, comprendono bene quello che lui sta descrivendo. Un'arroganza, vi dicevo, che ci seppellisce sotto le onde di una tempesta che riduce la realtà circostante, e in questa realtà ci sono i dati oggettivi che danno misure di tempo e di spazio al proprio cammino, e tutto è diventato un caos, e dunque la percezione che l'unico modo per affrontare questa tempesta sia quello di dare sfogo all'arroganza. Quando qui vedete, leggiamo, le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, questo ci avrebbe sommersi, il torrente ci avrebbe travolti fino al collo. Questo fino al collo ritorna ancora nel versetto seguente. Ci avrebbero trovati fino al collo, acque impetuose. Questo aggettivo impetuose potrebbe bene essere tradotto con arroganti. È qualcosa che ben si connette con lo scatenamento della paura, di cui già il nostro pellegrino ci dava un segnale poco prima, e io su questo ho voluto a modo mio insistere e sottolinearne l'importanza. Una cattiveria che arde, che brucia, che irrompe, che strepita, che sembra essere l'unica modalità possibile per affrontare le difficoltà, le incertezze, le novità, le situazioni estranee e originali. E nello stesso tempo, ecco, questa tumultuosa, alluvionale, traboccamento della della prepotenza umana che ancora una volta tenta così di gestire il caos rispetto al quale si considera esposta alle vicissitudini più incresciose, e come venirne a capo se non esercitando quella gestione del vissuto e delle relazioni con l'ambiente circostante che dovrebbe garantire la positiva possibilità di procedere nel viaggio, ed ecco quella che è l'arroganza che sembra essere il modo di stare al mondo con cui si esprimono coloro che lì per lì vengono riconosciuti come protagonisti, e dunque bisogna assuefarsi a quella modalità per esercitare il protagonismo, per occupare la scena del mondo secondo le forme di uno straripamento delle acque. Quell'immagine diventa veramente esemplare. Ed ecco, in realtà tutto questo è manifestazione della paura, è un modo di affrontare le vicende della propria esistenza umana obbedendo ai suggerimenti che provengono dalla paura, e d'altra parte ecco, sembra proprio che non ci siano altri espedienti per venire a capo di quelli che comunque sono i problemi, le difficoltà, le incertezze, gli ostacoli, le situazioni nuove e impreviste. Ed ecco, vedete che qui dove si parlava ci avrebbero inghiottiti vivi, qui accennavo poco fa, ma lo dice adesso, lo vedo sul bordo della pagina, c'è il richiamo al versetto 12 del capitolo primo del libro dei Proverbi, dove espressamente si parla dello Sheol, come un inferno, certo, un inferno. Ebbene, vedete, se il Signore non fosse stato con noi, ma il Signore è stato con noi, ecco, se il Signore non fosse stato con noi, un baratro fuori di me, un baratro dentro di me, l'inferno fuori di me, l'inferno dentro di me, la logica della cattiveria, il potere dell'arroganza. Se il Signore non fosse stato con noi, e quel che riguarda me, riguarda il nostro pellegrino, ne è perfettamente convinto, l'esperienza condivisa da parte di coloro che stanno ascoltando, e il loro silenzio è un silenzio eloquente, il loro silenzio è un silenzio che condivide, che approva, che per l'appunto commenta. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, e potersi finalmente raccontare. E potersi raccontare proprio in questa dimensione di coralità, e potersi raccontare senza più dipendere da preoccupazioni di carattere difensivo, che diventano poi preoccupazioni di carattere aggressivo, senza più restare condizionati dall'impatto con le presenze strane e sconosciute, che peraltro ormai vengono acquisite nell'intimo come conferme di quanto gratuitamente il Signore mette a disposizione, come gratuitamente Lui stesso il Signore si è reso come dire presente per accompagnare, per a introdursi proprio lui, non solo nello spazio fisico del di quello che è stato lo svolgimento del suo viaggio, ma per come il Signore, e già il Salmo 123 a questo riguardo ci istruiva, per come il Signore ha voluto manifestarsi come accompagnatore che educa, che libera, che scioglie, che abita nel cuore umano. Se il Signore non fosse stato con noi, ed ecco, seconda sezione del nostro Salmo, sia benedetto il Signore. Sia benedetto il Signore. Vedete, adesso è proprio vero, il nostro pellegrino può riposare. Riposo che non vuol dire pigrizia, fannulloneria o cose del genere, no, riposo, il vero riposo. Il Signore è stato con noi, il Signore sia benedetto, perché vedete, subito riprende le immagini che abbiamo intravisto poco prima, ma in termini che sono divenuti ormai in tutto e per tutto adeguati testimoniare il valore benefico, gratificante, pedagogico, il valore epifanico della presenza del Signore. Benedetto Lui, è il Signore della vita, benedetto. Perché? Perché non ci ha lasciati in preda ai loro denti, vedete qui le zanne delle belve, noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori, e qui la trappola del cacciatore o dei cacciatori, vedete immagini che rievocano quelle figure esemplari degli ostacoli incontrati, il fuoco, l'acqua, e adesso le zanne degli animali feroci e le trappole dei cacciatori, in questo caso figure umane. E vedete, quello che lui sta affermando è che il Signore ci ha liberati, ed è la liberazione dalla paura che diventa sempre più rilevante, così come è ormai per il nostro pellegrino un'esperienza da documentare in maniera ufficiale, la liberazione rispetto ai ringhi e alle incursioni operate da quelle belve feroci, o la liberazione rispetto alle trappole, agli sgambetti, ai trabocchetti che ha dovuto scavalcare nel corso del suo cammino. La liberazione dalla paura, ed ecco il riposo, e il riposo che viene proprio, vedete, nel momento in cui benedice il Signore, perché Lui ci ha liberati, e questo è in certo modo, vedete, già come un modo per testimoniare il raggiungimento della meta del suo pellegrinaggio, anche se adesso ancora dovrà entrare a Gerusalemme, dovrà affrontare tanti passaggi che sono necessari e imprescindibili per portare a compimento il suo cammino, ma in questo riposo lui già ha raggiunto una meta, e di per sé, vedete, è ancora accampato, è il viandante che si sta confrontando con altri sconosciuti che però condividono con lui l'esperienza del viaggio, l'avventura, la liberazione, come il Signore ci ha liberati. E come il Signore ci ha liberati, vedete, nel corso del cammino affrontato dal suo luogo di provenienza fino a Gerusalemme, ma è il Signore che ci ha liberati nel corso di tutta una vita. È una vita che giunge al riposo, nel senso che non soltanto il nostro pellegrino è accampato presso le mura di Gerusalemme, ma il nostro pellegrino sta ricapitolando tutto di quello che è stato il grande viaggio della sua vita, quali che siano poi le dimensioni di tempo e di spazio che lo definiscono, ma anche quello che sarà il riposo. Già. E vedete, sta respirando, è un soffio nuovo quello che gli consente di respirare in maniera così pacificata, in maniera così consolante e in maniera così aperta alla comunione con tutte le vicissitudini, per quanto rischiose e dolorose esse siano state nella esperienza della vita altrui. Noi siamo stati liberati, dice, come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Notate, questo noi è proprio il pronome di prima persona plurale, anachnu. Noi siamo scampati, già. E vedete, quella che è stata l'esperienza della fragilità radicale è divenuta la rivelazione della presenza che ha riempito tutto della sua vita, la presenza assoluta. Paradossalmente, vedete, quanto più ha fatto esperienza di quella che è la fatiscenza del suo vissuto, tanto più il suo stesso vissuto si è riempito di quella presenza che porta in sé, con sé, la totalità dei doni che realizzano la vocazione alla vita. Tutto sembra così facile qui, le cose facili di Dio, perché sono di Dio, ma vedete, c'è di mezzo il viaggio, e c'è di mezzo nel corso del viaggio tutto quel travaglio di cui ci siamo resi conto, ma è un travaglio, vedete, che non spaventa, che non è un incubo, non è un'ombra che ancora minaccia, come se ci rincorresse, dice il nostro pellegrino, come se ci agguantasse, come se ci volesse risucchiare, niente affatto. Il creatore onnipotente è colui che ci ha abbracciato, e nel silenzio della notte, nel momento in cui poi ci si prepara anche ad affrontare le ore dell'oscurità riposando nel sonno, e come no, l'abbraccio del Dio vivente, il Signore benedetto, che pacifica ogni tremore, che trasmette al nostro pellegrino e agli altri con lui il soffio della pace. Noi siamo scampati, è lui che ci ha liberati, ha appena affermato, e vedete, lo stesso fatto che il nostro pellegrino possa raccontare è sperimentato da lui come la conferma di quell'accompagnamento, di quella presenza incisiva, penetrante, visitato, raggiunto nell'intimo del suo stesso animo. Ed ecco, come è vero che il Signore ci ha liberati, è vero che proprio lui ci consente di raccontare tutto questo. Già lo stesso racconto è conferma di come siamo stati liberati. Poterci raccontare è attestato della liberazione che ci ha sottratti alle zanne delle belve feroci, ci ha resi indenni laddove le trappole scattavano e minacciavano di agguantarci. Siamo messi in grado di raccontarci. Un dono di comunione in prima persona plurale, colui che pure racconta direttamente quello che è stato il suo personale, singolare vissuto, ma è un'esperienza di comunione, come già abbiamo constatato, che continua a confermarsi in lui come il motivo più che mai opportuno, anzi necessario, per parlare in prima persona plurale. E questo racconto diventa un programma di vita, diventa un atto di testimonianza rispetto al Dio vivente, che ci colloca al nostro posto nel contesto della creazione, nello svolgimento della storia umana. Ed ecco, il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Vedete, lo scenario è immenso, universale, ecumenico. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, nella relazione con il Signore che ha fatto cielo e terra. Benedetto il Signore che ci ha liberati dall'inferno, benedetto il Signore che ha fatto di questo pellegrinaggio, del cammino della vita, il luogo e il tempo per riposare, laddove più che mai ferve, urgente e gratuita la parola creatrice che ci ha chiamato, continua a chiamarci alla pienezza della vita. Lasciamo da parte il Salmo 24, 124, al bivacco della sera. Ed ecco, ritorniamo al nostro brano evangelico. Abbiamo letto poco prima gli ultimi versetti del capitolo 13 nel Vangelo secondo Marco. Nel corso delle liturgie feriali abbiamo avuto a che fare con capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, e sarà così anche ancora domani, ultimo giorno dell'ultima settimana dell'anno liturgico, il discorso apocalittico del Signore nel Vangelo secondo Luca, capitolo 21. In più, se ricordate, nelle ultime domeniche abbiamo letto per brani, in tre momenti successivi, il capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo. Fatto sta che in questa prima domenica di Avvento abbiamo a che fare con il discorso apocalittico di Gesù nel Vangelo secondo Marco, cioè capitolo 13, capitolo 13. Noi domenica leggiamo gli ultimi versetti, da 33 in poi, gli ultimi versetti, ma in realtà quei pochi versetti ricapitolano l'intero svolgimento del discorso, e bisogna che diamo uno sguardo ancora una volta, non è la prima volta, forse qualcuno di voi ricorderà che passiamo in rassegna, anche se in modo molto sollecito, queste pagine, a partire da una considerazione che è ormai scontata per tutti quanti noi, cioè il linguaggio apocalittico è un linguaggio che annuncia un messaggio di consolazione. Certo, c'è di mezzo l'impatto con il dramma della storia umana, Ma non è il linguaggio apocalittico che annuncia il disastro, che proclama la catastrofe, che denuncia l'inquinamento che corrompe la creazione e sconvolge le vicende della storia umana per proclamare così una sentenza di riprovazione, di condanna. Non è così. Certo, l'impatto con il dramma della storia umana, il male nel mondo, per dirla con un'espressione che sintetizza tante cose, che poi andrebbe meglio espressa, ma il male nel mondo, il male nel vissuto umano. E vedete, noi siamo reduci adesso dalla rilettura del Salmo 124, che non è una novità per nessuno. Beh, il Salmo 124 ci invita a riposare, riposo. Ma il discorso apocalittico, paradossalmente, vedete, diventa per davvero un invito al riposo. Com'è possibile questo? Cosa vuol dire questo? Come mi permetto di dire questo? Discorso apocalittico, già. Il male nel mondo. Ed ecco. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Ripetiamolo. Già. Nella notte del riposo. Nella notte del mondo? Riposo. Fatto sta che, vedete, i primi versetti del capitolo 13 descrivono la scena. Gesù esce dal tempio e guarda. Forse ricordate che nel Vangelo secondo Luca Gesù non esce dal Tempio, ma capitolo 21, così leggevamo in uno dei giorni scorsi. Ma qui, come anche poi nel Vangelo secondo Matteo, Gesù esce dal Tempio ed ecco, poi va a sedersi sul Monte degli Ulivi e da lì osserva la scena, e intanto c'è un discepolo che gli parla della magnifica costruzione che è stata restaurata nel corso di alcuni decenni e che splende davvero come un prodotto straordinario dell'architettura in quell'epoca storica. Vedi che costruzioni, vedi queste pietre? E Gesù ha affermato: vedi queste costruzioni grandissime? Non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta. E adesso è seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, proprio lì osserva il Tempio come emblema inconfondibile di una grandezza straordinaria di cui l'iniziativa umana è protagonista. Tempio è davvero come un emblema ricapitolativo di tutto quello che gli uomini sono in grado di costruire, di fabbricare, di come dire, produrre come espressione per eccellenza delle loro iniziative e del loro protagonismo. Ebbene, Gesù seduto sul monte e ci sono i quattro discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea. Sono i primi quattro discepoli, quelli che Gesù ha incontrato all'inizio della sua attività pubblica. Basta ritornare al capitolo primo del Vangelo secondo Marco. Gesù avvia la sua attività pubblica e passeggia lungo il mare i primi quattro. Pietro e Andrea che sono fratelli, Giacomo e Giovanni che sono fratelli. I primi quattro. E vedete, adesso sono dinanzi al Tempio, lo spettacolo, lo scenario immenso, grandioso, entusiasmante, sono dinanzi al mare della storia umana, il mare, come nel primo incontro di Gesù con loro sulla sponda di quel mare, nel capitolo primo del Vangelo. E poi altre volte Gesù si troverà a passeggiare sulla riva del mare, a guardare verso il mare, verso l'oltremare, la scena del mondo così sintetizzata attraverso quella che peraltro non è neanche una realtà marina o oceanica addirittura, è un lago, ma si chiama mare, ma è emblema efficacissimo, in grado di rappresentare la scena del mondo, la storia dell'umanità, e vedete Gesù ha fermato qui la grandezza della iniziativa umana sta precipitando in un abisso di contraddizione. Gesù ha affermato questo e adesso Gesù è fermo, seduto, e ci sono i quattro con lui. Quando? Chiedono quando? La questione adesso deve essere impostate secondo altri criteri, come Gesù poi si esprime. Dici quando accadrà questo e quale sarà il segno allorché tutte queste cose staranno per compiersi, per finire. Questo compiersi è sintaliste, per finire. Già, la questione è, ma questa fine di cui tu parli, come riconoscerla? Quando? E Gesù, vedete, adesso riprende il discorso da capo. Non dimentichiamo mai che proprio nel capitolo primo, quando Gesù ha dato inizio alla sua attività pubblica, e sulla riva del mare incontra i due, poi altri due pescatori, i primi quattro, questi quattro che adesso sono insieme con lui. Ebbene, Gesù è il figlio del compiacimento, in ascolto della voce, così nelle righe precedenti, nel capitolo primo, nel suo cuore aperto, è il cuore umano di Gesù, il figlio, il cuore che fa specchio allo spalancamento del cielo su di lui, e nel suo cuore umano l'ascolto della voce che lo proclama figlio, tu sei il figlio del compiacimento. Ed ecco, Gesù e i quattro discepoli. Vedete, è proprio questo suo essere figlio in ascolto della voce, con il cuore aperto, che costituisce il segno. I discepoli chiedono un segno, altri segni, quali segni? In realtà non c'è un altro segno se non lui stesso, e lui stesso in quanto è il figlio in ascolto della voce che lo chiama, che gli parla, il figlio con il cuore aperto. A questo riguardo, vedete, vale la pena per un momento solo di sfogliare le pagine a ritroso per ritrovare nel capitolo 8 un altro testo in cui compare qualcuno che chiede a Gesù un segno. Nel capitolo 8, versetto 11, allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Un segno nel senso di qualche evento straordinario, qualche manifestazione spettacolare, qualcosa di grandioso, dal cielo. Ed ecco Gesù, traendo un profondo sospiro, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. E vedete, il segno non viene dato, perché l'unico segno è esattamente lui, e qui vedete il figlio con il cuore aperto, così come leggiamo fin dal capitolo primo, è presentato a noi dall'Evangelista Marco mediante la testimonianza di questo profondo sospiro, traendo un profondo sospiro. Ecco, è il figlio che è presente nelle cose del mondo come l'interlocutore di cui l'iniziativa di Dio si compiace. L'interlocutore in cui la parola di Dio prende dimora, si realizza, prende carne, è lui, un profondo sospiro. Cerca un segno, altri segni, un segno che sia tale da sbaragliare emotivamente gli interessi umani. Emise un profondo sospiro. Ecco, fatto sta, vedete che qui anche i discepoli chiedono i segni. Quale segno? Quale segno? Quale segno? Approssimare una interpretazione del percorso che conduce alla fine. Gesù che ha parlato di questa fine, ma tutte queste cose stanno per finire? Quale segno? Ma in realtà vedete, e lo ribadisco ancora, e adesso leggiamo rapidamente, passiamo in rassegna queste righe senza fermarci tutti in particolari, senza disperderci nei dettagli. Il segno è Gesù, il segno è lui, il figlio, che nelle cose di questo mondo, nella concretezza del vissuto umano, nel suo modo di attraversare la storia degli uomini, la scena del mondo è figlio con il cuore aperto. Allora adesso Gesù parla. Gesù si mise a dire loro dal versetto 5. Sapete che nel Vangelo secondo Marco non ci sono discorsi, qualche parola di Gesù sì, qualche insegnamento di Gesù sì, nel capitolo 4 anche qualche parabola, neanche molto ben come dire arricchita di contenuti di ordine didattico, ma grandi discorsi non ce ne sono, come invece sono presenti negli altri due Vangeli sinottici. Questo è l'unico discorso, l'unico vero discorso di Gesù. Sapete, è Gesù che parla ai discepoli, parla a noi, ci offre in questo suo modo di raccontare il linguaggio che è a nostra disposizione per raccontarci a nostra volta. Vedete che ritroviamo il Salmo 124. Questo suo modo di raccontare ci è offerto il linguaggio che ci consentirà di raccontarci a nostra volta. Perché? Vediamo per brani rapidamente, versetti da 5 a 8. Gesù si mise a dire loro: guardate che nessuno vi inganni. Dunque, un inganno. Cosa si tratta? Molti verranno in mio nome dicendo sono io, e inganneranno molti, e quando sentirete parlare di guerra, eccetera, eccetera. Dunque, inganno. C'è da intendere, vedete, ogni tentativo umano di gestire il male, quasi per evitare la fine, già, evitare la fine, quindi soluzioni, strumenti, espedienti, modalità operative, programmi di organizzazione della vita sociale, per gestire il male, per evitare la fine. Mentre, vedete, le situazioni e gli eventi sfuggono sempre pericolosamente di mano, e allora dice: non lasciatevi ingannare, non lasciatevi imbrogliare, non illudetevi. Qualcuno viene e dice sono io, ma ingannano molti. E allora invece, ecco, sentirete parlare di guerre, ma non armatevi, perché in realtà quei tentativi umani di gestire il male in realtà vanno a parare contro queste sconfitte macroscopiche. E di nuovo le guerre e ancora disastri e orrori e il male che imperversa, ed ecco i tentativi umani di stringere, di ricapitolare, di contenere, di arginare, di dominare, di governare, ed ecco Gesù dice: inganno. Il fatto è che noi ci troviamo prima della fine, dice qui Gesù, nel senso che siamo alle prese con il principio delle doglie. Ecco, versetto 8, il principio delle doglie, qui dice il principio dei dolori, sono le doglie della partoriente. Dunque, siamo alle prese con questa vicenda dove non ci sono risparmiati i dolori, ma sono le doglie di un parto. Qui qualcuno si illude ancora che sia possibile gestire questo processo storico eliminando i dolori. Beh, questo forse adesso nel caso delle partorienti può anche avvenire, ma questo è un altro discorso. E le doglie, è il principio delle doglie. Già, e insiste, vedete dal versetto 9 adesso, dice: ma voi badate a voi stessi. Già, non c'è da stupirsi, dopo quello che ha affermato, se questo è il tempo delle contraddizioni per i discepoli. Li consegneranno ai sinedri, e quindi le righe che seguono, sarete contestati, sarete messi alle strette, ci saranno addirittura incomprensioni, tradimenti, aggressioni, violenze, già Salmo 124, come no? Aggressioni da fuori e aggressioni da dentro, come nel Salmo 124. Avrete a che fare con coloro che vi vorranno stringere, bloccare, punire, coloro che saranno odiosi nei vostri confronti, ma vi troverete coinvolti in situazioni che daranno sfogo nell'animo vostro alle negatività più sconcertanti, come un'esplosione vulcanica di magma inquinatissimo, sentimenti feroci, volontà perverse, in un contesto dove il male rimane dominante. E Gesù dice: non vi stupite per questo, ma vedete, tenete presente e rendetevi conto che così va crescendo l'evangelizzazione. È necessario che l'Evangelo sia proclamato a tutte le genti, è in questo contesto che va crescendo l'evangelizzazione. Salmo 124 poi diceva: se il Signore non fosse stato con noi, già, va crescendo l'evangelizzazione. E intanto il soffio, eccolo qua, lo Spirito Santo, il soffio del Dio vivente ci sta insegnando un linguaggio nuovo. Già, ritorna il Salmo 124, forse voi direte io sono un po' fissato, probabilmente è vero, ma è un nuovo modo di raccontare le cose. Salmo 124, un altro racconto. Già, e allora qui dice: non vi preoccupate di quello che dovrete dire, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. E allora, ecco, imparerete a raccontare le cose secondo altri criteri, in obbedienza a un altro linguaggio, alla scuola di un altro respiro. E di seguito, adesso dal versetto 14, ecco, non soltanto il tempo delle contraddizioni, ma il tempo della profanazione. Quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, qui è addirittura la presenza dell'idolo nel Tempio, quello che era avvenuto nel corso del secondo secolo avanti Cristo, quello che avverrà quando il Tempio sarà devastato dopo l'assedio di Gerusalemme nell'anno 70 dopo Cristo. Ebbene, aberrazione, ma per dire, vedete, non soltanto il Tempio, ma qui tutto quello che è sacro, tutto quello che è di Dio, tutto quello che è valore, che porta in sé il sigillo inconfondibile dell'iniziativa gratuita del Creatore, la profanazione, nel senso, vedete, di una idolatria istituzionalizzata oramai. Il Tempio. E il Tempio invaso, e il Tempio strumentalizzato, e dunque l'abominio della desolazione là dove non conviene, nel Tempio. E qui vedete la situazione diventa precipitosa, inutile tornare a casa, inutile cercare delle soluzioni, inutile preoccuparsi recuperare il mantello e cose del genere, già. L'idolatria istituzionalizzata. Eppure, vedete, sta dicendo Gesù, sta raccontando le cose Gesù, a modo suo, secondo quello che è il suo modo di portare a compimento il viaggio, il suo viaggio, il suo pellegrinaggio, il suo cammino, la sua missione. Ecco, è così che si svolge un disegno di elezione, dice qui. Il versetto 20: se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Qui nessun uomo è nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni. Già nel tempo della grande profanazione questo disegno di elezione. Dire elezione, vedete, significa che è in atto un processo pedagogico che educa l'intimo umano nell'esperienza del gratuito. Parlare di una elezione, cioè di una scelta, è parlare di ciò che gratuitamente è iniziativa del protagonista, che senza bisogno di particolari scenografie è attivo là dove per ogni carne umana, così nel versetto 20, per ogni carne umana è in atto questo processo pedagogico a cui accennavo, che sta educando l'intimo umano nell'esperienza del gratuito. Intanto l'abominio della desolazione, ma Gesù racconta quello che sta avvenendo. E di seguito, dal versetto 21 al versetto 23, vedete ancora questi tre versetti che prolungano quell'accenno al tempo della profanazione, adesso giungendo a una vera e propria aberrazione. Qui il versetto 21 dice: allora dunque, se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, ecco è là, non ci credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare. Ecco, questo ingannare, il verbo apoplanan, è una vera e propria aberrazione, in modo da ingannare anche, se fosse possibile, gli eletti. Dunque, vedete, questa è l'empietà suprema, la strumentalizzazione della stessa elezione di, a cui Gesù ha accennato immediatamente prima, la profanazione, la strumentalizzazione, ecco il massimo dell'aberrazione, dello smarrimento. La stessa elezione viene, come dire, deviata per farne una presunzione idolatrica, in modo tale che gli eletti, invece di essere testimoni del gratuito, diventano presuntuosi protagonisti, arroganti e feroci protagonisti della propria superiorità idolatrica, ancora una volta propriamente idolatrica, la suprema empietà. E allora ecco il versetto 34, qui dice: in quei giorni. Già devo introdurre il versetto 34 con un ma. In greco è fortemente, non so la nuova traduzione come dice,
non c'è la versione, ma
in quei giorni, ecco, versetto 24, vedete, è proprio attraverso queste tribolazioni, dopo quella tribolazione, attraverso queste tribolazioni, ci viene incontro il figlio dell'uomo, proprio attraverso queste tribolazioni, già, se il Signore non fosse stato con noi. Ci viene incontro il figlio dell'uomo, mentre finiscono, e qui citazioni prese da diversi testi dell'Antico Testamento, ma per richiamare quelle che sono le nostre misure di tempo e di spazio, misure di tempo e di spazio che finiscono, già, la venuta del figlio glorioso è la venuta sua che governa la fine dell'idolatria. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi, questa citazione di Daniele, con grande potenza, gloria. Egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità del cielo fino all'estremità, dalla terra fino all'estremità del cielo. Dunque è il figlio glorioso che, vi stavo dicendo, governa la fine dell'idolatria. E quindi la fine del nostro modo di esercitare il potere sulle cose, sugli altri, già, è un altro modo di raccontare quello che sta succedendo, là dove attraverso le tribolazioni viene il figlio dell'uomo, e dove attraverso le tribolazioni finiscono quelle misure di tempo e di spazio che e siamo abituati a considerare come i criteri interpretativi che danno valore al nostro vissuto. Ebbene, è proprio in quel contesto che finisce l'idolatria, e dunque è la venuta del figlio dell'uomo che determina questo tracollo, processo di purificazione, di svuotamento, di liberazione, così diceva il nostro anonimo pellegrino nel Salmo 124, ci ha liberati. E quindi di seguito, vedete, ormai siamo al versetto 28, il brano che ci porta fino al versetto 32, a ridosso della nostra pagina. Questo è il nostro presente. Dal fico imparate questa parabola, il nostro presente, nel senso che lui sta alla porta. Vedete, lui sta alla porta. Il figlio dell'uomo sta alla porta, la porta. Anche questa è un'immagine che meriterebbe una adeguata sottolineatura. Lui sta alla porta, è lui che ha spalancato la porta, è lui che ha attraversato la porta, è lui che si è reso protagonista dell'impresa che ha divelto la barriera che separava la vita dalla morte, la morte dalla vita. E dunque è lui che sta alla porta, e questo vuol dire che rincalza il nostro finire nell'impatto con il male, vedete, nell'impatto con il male che noi finiamo. Ed ecco, questo nostro finire è rincalzato in obbedienza alla sua parola. Eccolo qua. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Già, in obbedienza alla sua parola, in obbedienza al suo racconto, rincalza quello che è il nostro finire nell'impatto, in quel processo caotico dove la cattiveria incendia e l'arroganza straripa, ed ecco il nostro finire nell'impatto con il male. Ma questo avviene in obbedienza a lui che è alla porta, a lui che determina il nostro presente come il tempo in cui in tutto e sempre siamo collocati nella relazione con la paternità di Dio. Vedete, quanto poi a quel giorno, a quell'ora nessuno li conosce, non importa questa data, non importa questa precisazione cronometrica, non importa affatto, neanche gli angeli del cielo, neppure solo il Padre, solo il Padre. Ecco, è il nostro presente, essere collocati nella relazione con la paternità di Dio. È quello che già peraltro Gesù aveva anticipato alla fine del capitolo 8, se voi ritornate per un momento indietro di qualche pagina, versetto 38. Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Già, siamo collocati. Vedete, il Salmo 124 ci diceva, ecco, finalmente siamo messi a riposo. Finalmente la fatica, il travaglio, le contraddizioni, le vicissitudini, le aberrazioni, gli scontri, i conflitti, le esplosioni di cattiveria e di ingiustizia, la violenza, il male nel mondo, il Dio, siamo a riposo. Per come Gesù sta raccontando la sua figliolanza, la sta porgendo a noi, la sta raccontando per noi, la sta porgendo a noi, la sta offrendo a noi, la sta consegnando a noi, ci sta mettendo in grado di raccontarci. E allora ecco il brano evangelico di domenica prossima, sono questi ultimi versetti da 33 in poi, e vedete, è quello che abbiamo potuto intravedere, almeno così fugacemente, passando attraverso i versetti, li leggeremo per intero il testo nella veglia di questa sera, ma tutto questo per l'appunto è il tempo della veglia, determina, detta, conferisce al nostro vissuto le misure di una veglia, è il tempo della veglia, ossia è il tempo, vedete, dire veglia qui adesso significa che è il tempo del nostro racconto nel suo. Figura di riferimento sempre a questo riguardo, la storia della salvezza è la figura di Geremia profeta, il mandorlo, il simbolo del vigilante, ma lasciamo stare adesso. Vedete, si tratta di, come adesso leggiamo di nuovo, si tratta di acquisire una exousia. Leggo: state attenti, vegliate, vegliate, dunque vegliate, entrare nel suo racconto, perché non sapete quando sarà il momento preciso. Ritorneremo tra breve a proposito di questo momento, il Keros. Ma a questo riguardo siamo ignoranti, vedete, non è che Gesù vuole soddisfare la nostra curiosità, non è che Gesù ci informa, oroscopo o studio delle congiunture stellari per vedere quali saranno. No, no, non è quello. È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vedete il potere, ecco la exousia, già usavo questo vocabolo poco fa, la exousia, altre volte in questo termine con autorità, potere, prendiamolo pure nel suo valore positivo, questo termine. Vedete cosa vuol dire? Ha lasciato la sua exousia, il suo potere ai servi. Colui che se n'è andato sta parlando di sé, sta raccontando se stesso, sta raccontando la sua missione, è lui che procede nel suo cammino, ha ricapitolato il percorso compiuto, è il programma che investe ormai l'immediata finalità, ciò che sarà il compimento immediato della sua missione. Potere. Vedete che questo termine è quello che compare nel Vangelo secondo Marco in altri momenti che subito possiamo facilmente richiamare. Se voi ritornate al capitolo primo, quando Gesù dà inizio alla sua attività pubblica, dopo aver incontrato i primi quattro sulla riva del mare, poi nella sinagoga Cafarnao insegna. Ed ecco, tutti erano stupiti perché insegnava come uno che ha autorità. Capitolo primo, versetto 22, poi il versetto 27, che ha potere, che ha exousia, che è il suo insegnamento. L'insegnamento di Gesù è un insegnamento autorevole, perché è un insegnamento efficace, è un insegnamento positivo, è un insegnamento realizzato, è un insegnamento che traduce immediatamente e direttamente quello che proclama con la parola nella testimonianza del vissuto. È un insegnamento autorevole. Allora quando qui dice, vedete che lascia questo potere, questa autorità ai servi, a noi, insieme con i discepoli, e ci siamo tutti quanti noi, ebbene, vedete, quel potere che ci consente di sintonizzarci con la sua parola, con il suo modo di parlare, che è, vedete, il suo modo di raccontarsi nella concretezza del suo vissuto, nella coerenza del suo modo di essere, di operare, di comunicare. Questo potere lascia? Questa sintonia con la sua parola operosa? E poi vedete che il termine exousia ricompare nel capitolo 3, versetto 15, quando Gesù raccoglie attorno a sé i dodici che formano quella comunità di interlocutori con cui Gesù vuole intrattenere una relazione diretta, un discernimento più attento e tutto quello che sappiamo in rapporto poi alla durezza del cuore umano. Ebbene, li ha convocati perché stessero con lui, versetto 14, versetto 15 del capitolo 3, perché avessero il potere di scacciare i demoni, già, mandarli a predicare, avessero il potere, ecco di nuovo il nostro termine, vedete, l'esercizio del perdono ha lasciato il suo potere, l'esercizio del perdono. E più avanti, nel capitolo 6, versetto 7, quando Gesù per la prima volta invia in missione i dodici, leggiamo: allora chiamò i dodici ed incominciò a mandarli due a due, diede loro potere, di nuovo il nostro termine, sugli spiriti immondi, per espellere gli spiriti immondi. Dunque il potere di cui qui Gesù sta parlando coincide con la libertà dell'amore gratuito che espelle la cattiveria del mondo. Già, ma questo, vedete, è esattamente il potere che coincide con la sua stessa figliolanza, il suo modo di essere figlio. E quando Gesù a Gerusalemme, il capitolo 11 del nostro Vangelo, viene interrogato e anzi contestato: con quale autorità fai questo? Capitolo 11, versetto 22. No, 28, ho sbagliato, leggo male, versetto 28. Con quale autorità fai queste cose? Ecco, l'autorità. Gesù è entrato a Gerusalemme, e sappiamo bene quello che sta succedendo, e viene interrogato, l'autorità, come ti permetti questo e quest'altro? Gesù non risponde, ma risponde poi con la parabola nel capitolo 12. Vedete, capitolo 12, la parabola dei vignaioli, il padrone della vigna, i vignaioli che non vogliono corrispondere alla sua iniziativa, e l'invio del figlio, e il figlio che viene aggredito e buttato fuori della vigna e ucciso. Pietra scartata che diventa pietra di fondazione. Già, il potere è la sua figliolanza, la sua autorità, la sua autorità. Gesù lascia ai discepoli, questo, vedete, significa allora vegliare e entrare con il nostro racconto nel suo, e nel suo racconto assumere quel potere che egli vuole condividere con noi. Quella che è la autorità di una vita in cui la parola è vissuta, realizzata, operosa, laddove il perdono diventa come attuazione di una libertà, della vera libertà, la libertà di respirare, la libertà di aprire lo spazio interiore della nostra condizione umana al soffio del respiro stesso di Dio, fino ad espellere nella gratuità dell'amore la cattiveria del mondo. Beh, Gesù, vedete, e dice ai discepoli: ecco, questo è il tempo della veglia, e adesso avviene che questo tempo per davvero ormai assume la forma inconfondibile di quel keros del regno di cui si parlava. Ancora una volta un rapidissimo salto all'indietro, ma non vi preoccupate, subito ritorniamo al punto in cui ci troviamo. Nel capitolo primo, versetto 15, è l'inizio dell'attività pubblica del Signore, ed ecco, predicava in Galilea l'Evangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nell'Evangelo. Dunque, il tempo è compiuto, è il termine keros, termine che ricompare qui nel versetto 33. Ecco, che tempo è questo? Ma non è un tempo che si misura, e si misura con il calendario, è il tempo del regno, è la vicinanza del regno, è il tempo della nostra veglia, in quanto stiamo imparando a raccontare con Lui tutto del nostro vissuto, in quanto tutto del nostro vissuto si ricapitola nella relazione con Abba, nella relazione con il Padre. Vedete che qui il verbo gregorin, vegliare, ritorna nel capitolo 14. Ricordiamo benissimo quello che succede quando, dopo l'ultima cena, Gesù si ritira con i discepoli nel Getsemani, capitolo 14, potete raggiungere il versetto 34, ed ecco, ricordate bene, Gesù si è ritirato in disparte, sedetevi qui, io prego, ci sono tre discepoli che Gesù tiene più vicini a lui, ed ecco, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate, ecco il nostro verbo, vegliate. Poi, andato un poco innanzi, versetto 35, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre. È la prima volta che risuona nella narrazione del nostro evangelista Marco, sulla bocca di Gesù, questa invocazione: Abba, Padre. Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, non quello che voglio io, quello che vuoi tu. Dopodiché, vedete, tornati indietro, li trovò addormentati. Vedete che questo tornati indietro usa lo stesso verbo che compare nel nostro brano evangelico, quando quel padrone che si è allontanato, che ha lasciato il potere ai suoi servi secondo le loro opere, per le loro competenze, vigilate dunque, quando il padrone di casa ritornerà, questo ritornerà, il verbo venire, quando verrà. E qui vedete Gesù che ritorna, nel senso che Gesù viene, ed ecco, i discepoli dormono, una volta, due volte, la terza volta viene e li trova addormentati, viene, ed ecco, terza volta, vedete il versetto 41, venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi, dormite ormai e riposatevi, basta, è venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo sarà consegnato, alzatevi, andiamo, e sappiamo quello che succede. Dunque, Abba Padre, e pregava ripetendo la stessa parola, dice il versetto 39, la stessa parola, Abba, è la preghiera notturna di Gesù nel Getsemani, nel corso di quella notte, Abba. E vedete, vegliare significa essere destinatari di questo racconto che si presenta a noi come l'occasione per raccontarci, per prendere dimora e per riposare. Avviene, vedete, così che questa veglia sarà anche il nostro riposo, nel senso che il Salmo 124 illustrava con quelle poche parole, ma così, così appassionate e così convincenti. Ed ecco, qui c'è di mezzo, vedete, quel suo venire, che diviene anche la sua custodia del nostro sonno e del nostro riposo. Ecco, adesso riposate pure, dormite pure, il sonno del nostro sonno, la custodia. A proposito, ricordate il Cantico dei Cantici, quando il diletto si china al capezzale della creatura amata che dorme, dormiente. Ecco, è il diletto che custodisce quel sonno, che custodisce quel riposo. Il sonno, il fatto è, vedete, che lo stesso Gesù ha fatto suo il sonno degli uomini, fine del capitolo 4, versetto 38, Gesù sulla barca che dorme nella tempesta, vedete, quel suo sonno è magistrale, condivide il sonno degli uomini fino alla morte, Questo sì, allora vedete che vegliare non significa star svegli nel senso fisiologico del dato empirico che tra l'altro non è possibile oltre i limiti di una certa resistenza, ma vegliare, già, questo essere custoditi fin dentro al sonno, come Gesù lo ha fatto suo, anche il sonno degli uomini, fino alla morte, vi stavo dicendo. Ed è così che siamo stati liberati, nel senso che anche nel sonno saremo paradossalmente vigilanti, come il pellegrino che è arrivato a Gerusalemme, ecco, trascorrerà quella notte per riposare, e la notte buia è la notte della veglia. Anche nel sonno saremo vigilanti, quando la povertà disarmata della nostra condizione umana, liberata dall'impietà, sarà pronta per il risveglio definitivo nella casa del Padre. Qui c'è un padrone di casa nel nostro brano evangelico che viene e viene, vedete, non per indagare, ma per custodirci nel riposo, laddove finalmente avremo imparato a raccontarci come lui si è presentato a noi. E allora ci risveglieremo con lui nella casa del Padre, nostro Dio, che ha fatto cielo e terra. Ecco, fermiamoci.